Rientriamo in studio per il nostro spazio di approfondimento che vede oggi ospite Stefano Fassina di Sinistra Italiana, che parlerà con noi della nascita di Insieme, questa formazione che è stata tenuta a battesimo sabato pomeriggio a Roma. Buongiorno Fassina.
Buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, sabato pomeriggio è stata tenuta a battesimo Insieme, quella che Giuliano Pisapia ha definito la nuova casa del centrosinistra e che raccoglie una serie di sigle dell'area di centrosinistra. Lei crede che rispetto a quello che abbiamo visto in passato, cioè in altre occasioni abbiamo visto aggregazioni di sigle politiche che però poi non sono riuscite ad aggregare quegli elettorati e che poi appunto nelle urne si sono rivelate deludenti rispetto alle aspettative. Perché questa crede che possa essere, se crede che possa essere un'esperienza diversa?
Ma diciamo che c'è un processo in corso che ha avuto sabato a Santi Apostoli una tappa, ne ha avuta un'altra prima il 18 giugno al Brancaccio. Quindi gli affluenti che possono concorrere al grande fiume di una proposta politica in grado di tornare a rappresentare il lavoro, la giustizia sociale, la sostenibilità ambientale, la democrazia costituzionale sono diversi e raccolgono non solo porzioni di forze politiche, ma raccolgono anche energie della cittadinanza attiva, in particolare quelle che si sono misurate con la vittoria del no il 4 dicembre scorso. E questo è un elemento, per venire alla sua domanda, che motiva le ragioni per cui stavolta è diverso rispetto ad altre volte. E poi c'è un'altra ragione fondamentale: noi in questi anni, almeno dalle elezioni in Emilia Romagna del novembre 2014, che sono state il primo momento elettorale dopo l'approvazione del Jobs Act, abbiamo registrato un crescente allontanamento, distacco, rottura, ostilità di una parte di quel popolo di sinistra rispetto al Partito Democratico. Quindi c'è un vuoto, un deficit di rappresentanza che spiega anche poi la crescente astensione al voto. Quindi ci sono ragioni di fondo, non come continuano a ripetere alcuni strumentalmente, non diciamo i capricci di qualche fuoriuscito dal PD. Ci sono ragioni di fondo a motivare la necessità di una proposta politica che torni a rappresentare il lavoro.
Ho una proposta politica che quindi sia rappresenti una rottura significativa rispetto alle politiche fin qui tenute negli ultimi anni dal Partito Democratico. Il punto però è che l'elettorato a cui ci si rivolge sembra essere in realtà lo stesso.
No, non è così. L'elettorato a cui si rivolge è quell'elettorato innanzitutto che non è andato più a votare, perché anche qualche settimana fa le elezioni amministrative a Genova, a Pistoia, parlo di Roccaforti, un tempo di territori che erano, come dire, luoghi di insediamento molto intenso, storico della sinistra, abbiamo avuto un crollo della partecipazione al voto. Quindi non è lo stesso elettorato. Noi vorremmo puntare a un elettorato che se n'è andato nell'astensione, che se n'è andato anche verso altre proposte, i 5 Stelle, ma anche a destra, come abbiamo visto anche in altri paesi europei. Quindi la competizione non è sul residuo bacino elettorale del PD, la competizione è per riconquistare un popolo che oggi non guarda il PD, non guarda nessuno, oppure guarda verso interlocutori che noi consideriamo interlocutori inadeguati.
Oh, lei invocava un cambio di rotta nelle politiche del nostro paese, insomma, delle politiche che siano più chiaramente rivolte a sinistra. Come però si può conciliare l'idea di portare avanti appunto politiche di questo genere con una, per esempio, permanenza all'interno dell'Unione Europea? Mi spiego meglio. Poniamo il caso che questa formazione raggiunga il 51% e vada a governare. Poi a quel punto c'è da fare i conti con gli altri leader europei, la Francia, la Germania, le politiche che l'Unione Europea pretende che vengano attuate nel nostro paese. Diventa complicato o no?
Assolutamente sì, è quello che ad esempio Siriza e Alexis Tsipras stanno sperimentando in Grecia, un partito con una proposta politica radicalmente alternativa al neoliberismo, che ha vinto, che vinse nel luglio 2015 un referendum a larghissima maggioranza, disse no al memorandum con la Troica, e si trova da allora ad attuare un programma neoliberista. Quindi è evidente che c'è una contraddizione e c'è un conflitto che si deve aprire con un impianto normativo dell'Unione Europea e dell'Eurozona, con un'agenda liberista dell'Eurozona che è contraddittoria con gli obiettivi di rivalutazione del lavoro, con gli obiettivi di redistribuzione del reddito e anche con la crescita, perché poi la svalutazione del lavoro e l'aumento delle disuguaglianze pesa negativamente anche sulle possibilità di crescita e di occupazione. Quindi si apre un conflitto, una vertenza, un negoziato, si compiono atti che possono anche contraddire la normativa europea. Faccio l'esempio: in queste ore cominciamo a discutere alla Camera del decreto per il salvataggio delle banche venete. Il governo ha detto, rispetto alla nostra proposta di ingresso dello Stato nel capitale delle banche, che non l'ha potuto fare perché la normativa europea lo impedisce. Ecco, da questo punto di vista avremmo dovuto fare una forzatura, entrare con i soldi dello Stato nel capitale delle banche, per fare in modo di non dare a Banca Intesa la parte buona e lasciare sulle spalle dei contribuenti i crediti inesigibili, ma per cercare di tenere insieme i due pezzi e fare in modo di minimizzare l'impatto del salvataggio sui contribuenti. Il governo non l'ha fatto, invece credo si sarebbe dovuto fare andando fino in fondo alla Corte di Giustizia, se necessario, per affermare il primato della nostra Costituzione rispetto a trattati europei che contraddicono radicalmente i principi della nostra Costituzione.
Quindi parliamo comunque di una rimodulazione delle politiche europee, non è contemplata un'ipotesi invece di uscita dell'Italia dall'Unione?
Ma guardi, le scorciatoie purtroppo non ci sono, noi dobbiamo fare in modo che in una fase così complicata ci siano atti multilaterali. È chiaro che un governo in Italia che avesse la forza e la determinazione di una radicale svolta rispetto al quadro normativo europeo dovrebbe innanzitutto cercare alleanze con altri governi e costruire un fronte comune, perché non ci sono atti unilaterali che consentano di migliorare la situazione. Le soluzioni alternative allo status quo, appunto, vanno costruite con un arco di paesi europei, quelli più colpiti nell'Eurozona, altrimenti non funzionano.
Potremmo pensare a Italia, Grecia, Portogallo, questi paesi che hanno anche
Spagna,
una direzione a sinistra, un governo a
sì,
sinistra.
ma anche forze importanti dell'opposizione, perché in Spagna appunto il governo non è di sinistra, ma ci sono forze importanti all'opposizione come Podemos e mi pare sempre di più il Partito Socialista che con l'elezione, la rielezione di Sanchez mi pare voglia prendere le distanze dal governo Rajoy, quindi si tratta di fare un'operazione che è di relazione con i governi, ma di relazione anche con quelle forze politiche che spingono nella stessa direzione. È evidente che non c'è nulla di facile, non ci sono diciamo soluzioni tecniche da attivare, c'è un lavoro politico intenso da fare e anche atti di discontinuità, a partire da, appunto da una legge di bilancio che se fosse per noi dovrebbe prevedere la sospensione del fiscal compact, il finanziamento di investimenti in piccole opere, pubblici in piccole opere, per far ripartire il lavoro, oltre che per mettere in sicurezza il territorio o mettere in sicurezza le scuole pubbliche.
Chiaro, chiaro. Fassina, la ringrazio molto per il suo intervento. Grazie, una buona giornata.
Grazie.